pagina 1164, perché in questa versione c'è la nuova riveduta, dai versetti 11 al 22.
Facciamo
capitolo 2 di Efesini. 2. 11, versetti 11 al 22. Facciamo leggere una sorella, una volontaria qualsiasi. Mara.
Perciò ricordatevi che un tempo voi, stranieri di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, poiché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi, dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi, che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui, infatti, è la nostra pace. Lui, che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. La legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia. Con la sua venuta ha annunziato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini, poiché per mezzo di lui, gli uni e gli altri, abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Così dunque, non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito.
Grazie. Fratelli, qua ci sono diverse cose interessanti, più interessantissime. Uno, il versetto 12 ci ricorda quello che noi eravamo senza Cristo, cioè eravamo esclusi dalla cittadinanza di Israele. Questo cosa significa? Significa che quando tu vai in un'altra nazione, per esempio i miei che sono stati diversi anni in Svizzera, erano senza cittadinanza. Quando hai la cittadinanza, acquisisci tutti i diritti di quella nazione. Ecco. E così è stato per noi. E la cosa interessante è che poi noi riusciamo, grazie al suo Messia, che noi abbiamo pace. E non solo, c'è scritto ancora dal versetto 19 in avanti: così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento di quale fondamento? Degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù stesso la pietra angolare, cioè che tiene questa struttura, sulla quale l'edificio intero ben collegato insieme si va innalzando per essere un tempio santo al Signore. Quindi Cristo senza questi fondamenti non c'è. C'è un'altra cosa, è un'altra religione, hanno fatto un'altra religione, come è stata fatta. Allora, il nostro percorso è quello di non andare da nessuna parte se non a questo, a Cristo. Quindi noi eravamo esclusi dalla cittadinanza di Israele e Cristo ci ha dato il passaporto per poter entrare a far parte del suo popolo. Dio conosce e conduce i nostri passi. Di questo io ho certezza, perché se il Signore ti preconosce e ti riconosce come suo, stai tranquillo che sicuramente ti porterà nella sua casa, nella, come si dice, nella casa del Padre. E se avevamo fatto fuori dalla religione o dalla denominazione del mondo, se eravamo stati in questa collocazione, ora ci richiama a ravvedimento. Ci richiama a ravvedimento, perché c'è scritto che in Cristo tutto è compiuto. Egli chiama noi come chiama Israele. E affermarci dove? Affermarci nel suo Messia, perché egli non ha creato in nessun caso un nuovo popolo, in nessun caso. Non c'è un nuovo popolo, c'è il popolo che egli si è formato. E se poi, ne parleremo poi con calma, ci sono dei versetti proprio mal tradotti, dove si aggiungono degli articoli che, dice, che non sono così. Quindi dobbiamo, non è questo il momento, e non, voglio dare spazio a questi nostri fratelli che sono venuti. Quindi Cristo è il nostro punto di arrivo, per noi e per loro. Ho sentito dire, l'altra volta sentivo il fratello, che anche gli ebrei messianici, un po' come nel mondo evangelico, stanno adottando diverse denominazioni. C'è quello del tipo dei fratelli, quello del tipo pentecostali, quello del tipo... Questo un pelo mi rattrista, devo essere sincero, perché noi dobbiamo fare l'operazione inversa. Cioè, queste cose devono essere abolite in Cristo, non c'è questa cosa, no? C'è un solo Spirito, un solo Signore, e che ci chiama tutti per lo stesso progetto, cioè quello di perdonarci. E oltretutto il progetto dello Spirito Santo sappiamo che è uno soltanto, è quello di convincere il peccatore di peccato, affinché possiamo chiedergli perdono ed ottenere la pace con Lui. Quindi santificarci ogni giorno significa proprio questo. Significa separarci. Santificazione significa separazione, non significa altro. L'abbiamo detto tante volte, non significa volare su una nuvola con un'arpa e cantare chissà che cosa. Significa semplicemente riconoscere il male e separarsi. Ora, se tu separi ciò che è puro da ciò che è vile, in Geremia, tu sarai la mia bocca. Così dice il Signore. Io non voglio rubare altro tempo a questi fratelli che sono venuti, ma sono molto felice che loro siano qua e ci daranno quelle che sono le loro cose che devono dire, le loro testimonianze.
Grazie.
Scusa Laura, io ho preso il bicchiere per me, sono stato come al solito un po', non ho pensato a magari a Emma, per voi.
Lasciala pure.
Sì, ma non
ti preoccupare, abbiamo una casa smontabile.
Certo.
Quindi non è un problema.
Sì, è vero. C'è. Bene, alcuni di voi li conosco e anche riconosco i visi e le espressioni. Per gli altri mi presento brevemente, nel senso che, bene, siccome mi sento in famiglia, mi sento tra l'altro doppiamente in famiglia, perché i sistemi di comunicazione con Skype e streaming noi li abbiamo collaudati 6-7 anni fa, in quanto in questa nostra così, chiamata, perché quello che abbiamo fatto non è stato di nostra iniziativa. I nostri ultimi anni, diciamo, di esperienza con il Signore, io ho conosciuto il Signore nel 1976, quando il 24 maggio alle 11:55 conosco, veramente ho piegato le ginocchia al Signore, ho pianto e la mia vita veramente è cambiata in maniera totale, nel senso che fino a qualche minuto prima avevo organizzato la mia vita per conto mio, giocavo a rugby, allenavo una squadra di rugby, ero stato anche un funzionario della Federazione Italiana Rugby e avevo detto, beh, mi piace l'ambiente, mi piace lo sport, faccio carriera in questo ambito. Ho fatto 13-14 anni di rugby a livello agonistico, poi ho fatto il brevetto di allenatore e mi stavo organizzando per, secondo le mie idee. A un certo momento tutto questo è cambiato. E in effetti questo è successo un venerdì. Il venerdì, il lunedì che sono andato, mi ricordo, al lavoro, che ero a quel tempo ero responsabile dell'assistenza e manutenzione di due grossi stabilimenti di Padova e avevo un reparto di 15 persone e le ho chiamate la mattina, mi ricordo alle 8, ho detto guardate che oggi sono diverso da la settimana scorsa, no? Perché rientravo da una malattia. Qui, da qui oggi nessuno bestemmia più, perché era un ambiente tipicamente veneto, dove sapete che i veneti, i toscani sono i più grandi bestimmatori. E quindi solamente questo è diventato un mantra. No, qui non si bestemmia più, si fa così. E mi ricordo che sono montato proprio sopra il tavolo di lavoro, era un'officina. Ecco, queste persone ho detto, ma chi è? È completamente cambiato. Sì, sono completamente cambiato. Da lì è nato tutto un percorso che non sto qui ad illustrare, ma venivo da una chiesa di fratelli dove ho conosciuto quel signore con mia moglie. Siamo stati nel 1976 la prima coppia di Padova battezzata di una nascente chiesa che si riuniva così, in famiglia come voi, dei fratelli. Dopo un percorso in cui abbiamo scoperto che sì, l'approccio così dottrinale era importante, però cominciamo ad avere dei miracoli di guarigione nella nostra vita ed eravamo un po' strani in un ambiente che non era così avvezzo a capire che la guarigione divina fa parte anche proprio del messaggio di Dio. E ora abbiamo avuto un'esperienza con le assemblee di Dio per 15 anni insegnando, anche perché direi che caratterialmente si stava così formando nella mia così esperienza col Signore un dono proprio di insegnamento, e avevo l'insegnamento sia dei neofiti che si stavano battezzando sia della scuola domenicale, e lì purtroppo ho dovuto chiedere perdono al Signore perché ho insegnato anche la teologia dell'istituzione. Perché? Perché la Chiesa mi forniva dei testi, io allora ero un po' nei primi anni, e ho insegnato quello che tuttora sto condannando. Voi sapete che la teologia dell'istruzione è quell'insegnamento che dice che la Chiesa ha sostituito Israele e si deve fare una lettura allegorica che poi ha portato tanti danni e tante tragedie. Ecco, questo è un po' il percorso. In questo percorso a un certo momento siamo così entrati in una realtà di una Chiesa più libera, una Chiesa un po' che... Io ho una copertura come congregazione a Padova, ho una copertura di una grossa congregazione di Aversa. Noi facciamo parte di una congregazione, una denominazione che si chiama la Nuova Pentecoste. Addirittura adesso ho saputo che sta facendo il percorso per avere l'8 per 1000, cose su cui io non sono molto d'accordo. Comunque ho capito che era importante che io avessi una copertura, infatti io faccio parte del collegio pastorale di questa congregazione, che mi è stato quasi, non dico imposto, nel senso che gli anziani della Chiesa hanno riconosciuto in me alcune caratteristiche e per imposizione delle mani hanno conferito una carica di pastore. Una cosa che non cercavo, però ho capito che era importante che avessi questo titolo di pastore, perché il Signore stava preparando tutta una serie di opportunità. E ho visto che se non hai un titolo, cioè non vieni neanche in qualche maniera considerato. Per cui direi, io ho accettato che il Signore facesse nella mia vita un progetto che magari era difforme a quella che poteva essere la mia opinione di come servirlo, però l'ho visto valido. L'ho visto valido anche perché in questa congregazione siamo un po' come una specie di chiesa laboratorio. Faccio l'esempio. Negli ordinamenti di questa congregazione ho letto nello statuto che per essere chiesa bisogna avere un locale, due incontri settimanali, un locale aperto al pubblico per dire, e essere almeno in 25. Quando mi hanno, siccome, ecco, nel vostro caso per esempio, voi non potreste essere chiesa perché questo non è un locale aperto al pubblico, ma anch'io... Io mi riunisco nello showroom della mia azienda, che non è un locale propriamente aperto al pubblico. Sì, è aperto ai clienti, ma non al pubblico. Per cui mi hanno come richiamato, dicendo, guarda che tu sei un pastore, ma non è una chiesa. Guarda, come è una chiesa? Cioè, la chiesa non è un locale. E ho detto, guardate, se trovate nella Bibbia che bisogna essere in 25, che bisogna avere un locale, perché i tuoi culti alla settimana li abbiamo. Anzi, ho detto, abbiamo un sistema che probabilmente nel futuro sarà molto interessante, perché con noi si riuniscono in Italia dei fratelli da Como, da Rimini, da Riverbella, travolta dalla Calabria, travolta dalla Campania, anche dagli Stati Uniti. E sono rimasti, sì, avevamo fatto un sistema con Skype e streaming in cui i fratelli potevano intervenire. Ecco perché io mi trovo a mio agio, perché è il sistema che io attuo. E allora sono rimasti un po' così perplessi, perché ho detto il locale c'è, è un locale riscaldato, con l'aria condizionata d'inverno, no. Scusate, d'estate, il riscaldamento d'inverno, quindi è molto confortevole. E allora su questi punti io sono perfettamente a posto, ho detto. Sui 25 no, perché quando noi arriviamo a 24 ci deviamo a due gruppi da 12, mi ho detto. Perché mi sembra molto più biblico questo che non fare delle grosse. Allora loro hanno accettato, diciamo, questa mia, come si può dire, realtà che stavo dimostrando, e stiamo andando avanti così, diciamo, e ci considero un po' un laboratorio. Ma recentemente al raduno nazionale della Nuova Pentecoste hanno dato spazio che io presentassi quello che stiamo facendo, e sono convinto che la realtà del futuro saranno proprio espressioni di fede che si riuniscono in casa, e sarà sempre di più questa possibilità, con i mezzi che abbiamo, a rendere molto più incisivo il messaggio dell'Evangelo. D'altro canto, vedete, parlavo di quando sei in 24 si divide in due. Nel recuperare le radici ebraiche, che diciamo è uno degli obiettivi di questa nostra associazione, in questo senso transdenominazionale, perché nella nostra associazione ormai siamo più di 50 persone, abbiamo fratelli che vengono dal mondo pentecostale, dalla Chiesa dei Fratelli, dai Valdesi, dai Metodisti, c'è una, anche perché non si parla di differenze denominazionali, c'è il comune denominatore che è comprendere come Israele è il progetto del futuro che il Signore sta realizzando con la Chiesa, e lo stiamo cercando di portare avanti in maniera molto fattiva, molto reale. Ecco, su questo punto, proprio leggevo la settimana scorsa, che in effetti per essere comunità ebraica basta essere in 10. Si fa in sinagoga quando si è in 10 persone. 10 persone, maschi in questo caso, fanno, ecco nel nostro caso 12 persone, anche maschi e femmina, va bene, ecco 10 persone fanno sinagoga, fanno comunità. Ed è interessante che in questo, proprio con questo tipo di valenza, noi possiamo guardare al mondo ebraico, perché chi ha possibilità di frequentare le comunità ebraiche vede che al sabato, quando c'è la riunione al Tempio, il rabbino dà 10 tessere che vengono lette. Allora, la gestione, diciamo, del culto è molto collegiale. C'è una partecipazione di tutti, cioè il brano della Torah viene letto a pezzetti da 10 persone, non c'è la figura del prete, pastore che dal pulpito gestisce tutto, c'è proprio il coinvolgimento di tutti, e questi sono i valori che noi dovremo recuperare anche proprio dall'esempio che il mondo ebraico fa. Anche nel mondo ebraico poi il rabbino ha raggiunto una certa funzione, ma il rabbino non è altro che un insegnante, e poi c'è veramente il coinvolgimento di tutti. Il pastore in qualche maniera è il presidente della comunità ebraica, che è lui che cura l'aspetto anche economico, organizzativo. Ecco, sono tutti elementi che purtroppo anche il mondo ebraico li sta anche perdendo, però la Chiesa li ha già perduti ed è urgente che li recuperi. Perché che con questo progetto del vero recupero, che allora per me non è tanto il recupero ebraico, è il recupero biblico, perché la parola di Dio è molto evidente su questi elementi proprio organizzativi. Ecco, questo lungo preambolo è per confidarvi che mi trovo molto a mio agio qui in mezzo a voi, perché è la realtà dell'ambiente che noi stiamo vivendo da sempre. Noi abbiamo dimenticato il progetto di avere un locale, non serve, e purtroppo sto vedendo, io ieri ero in una chiesa che sta vedendo il dramma di uno sfratto. Stanno per essere sfrattati. E il, sentivo, captavo il timore del pastore, dei familiari, che con lo sfratto probabilmente la chiesa si sfalderà. Perché? Perché aveva tutto puntato sul locale. Non ha puntato sui membri, non ha fatto, diciamo, un discorso proprio sulla chiesa, proprio membri di membri, l'ecclesia, coloro che sono i veri mattoni della chiesa, che sono mattoni spirituali, non è tanto il locale. Ecco, io sono convinto che stiamo vivendo un momento in cui si dovrà cogliere in maniera molto profonda l'importanza di essere una comunità che ha anche la possibilità di avere rapporti anche di comunione con dei fratelli che si collegano con questi sistemi che la tecnologia adesso ci dà. 10 anni fa addirittura non si poteva avere questo sistema. Noi dovremmo usare anche l'intelligenza in questo senso, di far sì di stimolare questo tipo di possibilità perché ci sia, sì, magari un punto di riferimento importante come questo, ma possibilità di collegamenti come vedo anche in questo caso. Ecco, questo è per me un incoraggiamento, perché vedo che non è stata un'idea, no? È un'idea che probabilmente molti più di quelli che noi pensiamo hanno questa opportunità, e sarà l'idea che si realizzerà sempre di più. Perché? Perché sono convinto che i tempi saranno sempre più difficili, arriveranno tempi anche di una forma di, se non proprio una grande persecuzione, una forma di discriminazione molto forte. E questo ci permetterà di rafforzarci, sapendo che altre persone cercheranno questo metodo di far comunione, di trovarsi insieme. Noi usiamo molto anche ovviamente la posta elettronica, io faccio anche consulenza proprio attraverso internet, la posta elettronica, per far capire che talvolta direi che si è più aperti, più sinceri, scrivendo magari una lettera al computer che non talvolta nel parlare a quattro occhi. Io ho visto che delle volte le persone si confidano in maniera molto più ampia. Ecco, questa esperienza è un'esperienza che tra l'altro ha caratterizzato la vicenda, diciamo, affettiva con mia moglie, perché con mia moglie ci siamo conosciuti per lettera, prima ancora di conoscerci fisicamente. Noi avevamo deciso già di sposarci, non ci eravamo mai visti, parliamo ormai di 47 anni fa,
sì.
ecco. E per cui è ante litteram, abbiamo fatto questa esperienza, non c'era internet, c'erano le corrispondenze, ci scrivevamo, lei dall'Ungheria, io dall'Italia, e solo attraverso la fotografia che ci siamo visti avevamo deciso, ci sposiamo, cioè, forse era... Non vi dico in famiglia cosa era successo, ma per farvi capire, e ringrazio il Signore perché al di là delle traversie, ovviamente il Signore ha operato in noi, cambiando la nostra vita, perché ci siamo sposati da non credenti, ma lei veniva da una famiglia di credenti ungheresi. Dopo darò dello spazio, perché è interessante sentire anche la versione femminile della vicenda. Però questo mi fa capire che, per esempio, questi sistemi hanno una loro validità. Una volontà. E io riscopro, ovviamente internet ha anche una sfaccettatura molto negativa, però ho, per esempio, io sto vivendo anche la vicenda di un membro di chiesa nostro che adesso, diciamo, non ci frequenta più, ma non ci frequenta più perché nella sua ricerca delle radici ebraiche le ha trovate talmente ebraiche che ha trovato una moglie ebrea americana della Florida messianica, e si sono recentemente anche sposati. La loro conoscenza è venuta prima per internet, poi si sono trovati, lei dalla Florida, lui dall'Italia, in Israele, si sono piaciuti e in tempi molto molto veloci, in quest'anno, conosciuti i parenti, si sono fidanzati in agosto, si sono sposati a settembre. E poche settimane fa ho saputo che già aspettano un bambino più veloce di così. Ecco, questo per farvi capire che dovremmo veramente modificare anche la nostra concezione delle relazioni in maniera completamente nuova. Non nuova come una novità, diciamo, foriera magari di pericoli e di cose che non si sanno, ma di quella novità che viene proprio dalla parola di Dio. La parola di Dio ci incoraggia proprio, ecco, io sto per fare una cosa nuova, è scritto nel libro di Dio. Io ho sempre cercato di capire come il Signore ci fa guardare le cose passate come un'esperienza, talvolta da non rifare nella stessa maniera, ma da cui recuperare elementi per rinnovarci in maniera molto efficace, molto evidente. Ed è un po' su questo che volevo parlarvi. Io volevo affrontare un tema che mi sta molto a cuore, ed è il tema di guardare a Israele come l'esempio miracoloso da tutti i punti di vista che Dio sta presentando non solo ai credenti ma al mondo intero. Ormai sono 18 anni che noi frequentiamo la realtà del mondo ebraico, prima ancora che nascesse Evangelici d'Italia per Israele. Sono 18 anni ma direi ancora prima, dagli anni 80, noi con mia moglie abbiamo fatto una società e lavoravamo nel campo termale, vedevo delle attrezzature che riproducevano industrialmente il massaggio subacqueo e nel compressorio termale di Abano al Monte Grotto avevamo diversa clientela. Nel 1987 abbiamo inventato un sale che non era altro che il sale del Mar Morto, arricchito di idrogeno solforato, nel senso veniva fuori quell'odore un po' di uova marce, no? per trasformarlo in sale solfureo, perché nel Mar Morto, al sud di Enghedia, ad Ein Bokeh, c'è proprio una stazione termale solfurea, l'unica stazione termale che c'è sul Mar Morto solfurea, come a Ischia, per farvi capire. Allora l'idea era, per fare qualcosa di diverso, visto che lavoravo ad Abano Monte Grotto, c'era già un sale termale, facciamo qualcosa di diverso. E ho ancora il barattolo a casa, ce l'ho in bagno, era il sale Jerusalem, gli avevo messo nome. E l'importatore israeliano, che si chiamava Ilan Brauner, addirittura ci aveva proposto di fare dei viaggi in Israele con lui, così a titolo di promozione. E lei posso dire, ringraziare mia moglie, perché io ero anche favorevole ad andare. No, noi se dobbiamo andare in Israele, c'era già un nostro interesse biblico. Penso che tutti i credenti, leggendo la Bibbia, abbiano un interesse. Qual è, o gran parte, diciamo, no, perché parlano di Israele, magari a livello di fare un viaggio di turismo pensano di andare. E lì ho capito il perché era importante che noi non andassimo, perché questo importatore israeliano faceva dei viaggi anche col mondo, andava in Terra Santa, sai, col mondo cattolico, tanto per portare della gente. E noi abbiamo sempre resistito di fare un viaggio con quelli che non erano dei veri credenti. E mi sono accorto dopo dell'importanza di questo, sapete. Perché? Io delle volte uso un equivoco linguistico e dico, non dobbiamo fare dei viaggi col OLP, scusate, col ORP, è un equivoco che associa l'ORP all'OLP. L'OLP, sapete, è l'organizzazione che è stata fondata da Arafat, però dovete sapere che esiste a Roma l'ORP, che è l'Opera Romana Pellegrinaggi. Ecco, non esiste al mondo un'organizzazione di viaggi più anti-israeliana della Opera Romana Pellegrinaggi. Io conosco il presidente, perché è uno di Treviso, si chiama Monsignor Andreata, l'ho conosciuto anche in Israele in occasione di un viaggio, e lui è un furbacchione di prima linea, veramente. I viaggi che organizzano queste agenzie, che sono capillari in Italia, tutte le parrocchie hanno un responsabile. Addirittura a Vicenza, c'è la diocesi di Vicenza, organizza più viaggi a costi molto bassi, perché vanno a dormire nei conventi, eccetera, e usano guide arabe, autisti arabi, il tour che fanno è tutto in i cosiddetti territori contesi, vanno a Nazareth, a Betlemme, vanno magari un giorno anche a Gerusalemme, però vanno lì al Santo Sepolcro. Per cui la gente, quando fa questi viaggi, torna con una deformazione mentale che diventano veramente anti-israeliani, perché vedono solo i poveri palestinesi perseguitati, che stanno male, vedono il muro, per cui c'è proprio una deformazione. Ma voi non vi rendete conto della capillarità di questa organizzazione? Ecco, lì a quel punto, avendo avuto conferme anche proprio da fratelli del mondo evangelico, che per motivi economici sceglievano questi tipi di viaggi, poi tornavano a casa sconcertati. Ecco, posso dire grazie a mia moglie che ha sempre resistito a questo. Poi noi nel 1995 abbiamo fatto il nostro primo viaggio con evangelici in occasione di un convegno mondiale, un convegno mondiale del mondo pentecostale, diciamo. C'era Yom Kicho, c'era quello tedesco, come si chiama?
Reinhard Bonnke,
c'era i più grandi rappresentanti a livello mondiale avevano fatto questo convegno a Gerusalemme. Quella è stata l'occasione che siamo andati la prima volta in Israele. E lì vi posso dire che andare in un ambiente, diciamo, con persone che la pensano come noi, che va nella realtà anche biblica, perché mi ricordo si camminava per le strade e si vedevano i nomi di Geremia, sembrava di vedere la Bibbia intorno a noi. Ma quello che mi ha colpito veramente in maniera importante erano i viaggi quando ci trasferivamo da una località all'altra e passavamo nel deserto. Quello che mi ha sempre colpito è che il deserto doveva fiorire. E io vedevo, a un certo momento, mi ricordo, eravamo su dalle parti di sopra Acco.
Acco era a nord.
A nord, poi andavamo, c'era tutta una zona, mi ricordo che era sabbiosa, vicino alla costa, e a un certo momento vedevi sabbia, non era il deserto del Negev. No. Ma io sono rimasto colpito perché vedevo dal finestrino, vedevo sabbia, a un certo momento, come improvvisamente, non che sia stato graduale, ho visto che il deserto è diventato un'oasi di verde, piante lussureggianti, e poi più avanti ancora c'era addirittura un campo da golf. E sono rimasto veramente allibito di questa trasformazione immediata. Ho visto il deserto che fioriva. Questa immagine mi è sempre rimasta, ed era proprio di quel periodo lì. Allora lì, diciamo, il mio approccio alla parola di Dio è stato condizionato da quelle che erano le promesse che Dio stava mantenendo per Israele. Abbiamo fatto tutta una serie di ricerche, di studi, in cui allora mi sono documentato di come il messaggio biblico diventava quasi un messaggio d'attualità, quasi politico, quasi di politica economica. Vedevo come la profezia di Ezechiele aveva avuto una sua realizzazione in una prima parte nella vicenda storica del sionismo, di questo personaggio Theodor Herz, che a un certo momento aveva capito, dopo la vicenda di Dreyfus, che gli ebrei dovevano trovare un posto dove andare. E nonostante altre persone li volevano mandare in Mozambico, di qua e di là, in Uruguay, in Uganda, no, lui aveva intuito, e lui era un ebreo laico, non era uno specialista della Bibbia. Questo mi aveva fatto colpire. Non era uno specialista religioso che attraverso la lettura della Bibbia aveva capito il piano di Dio. Era un laico. E lei ha capito che Dio è sovrano. Dio agisce e preconosce proprio l'animo che ha un desiderio. Non ci sono questi orpelli religiosi che spesso rendono difficile la comunicazione che il messaggio di Dio vuol dare. Perché proprio direi ci sono proprio degli ostacoli religiosi che ci impediscono di capire chiaramente cosa Dio vuole. Allora Dio usa altre vie, fa sì che questo giornalista di origine ungherese scriva un libro, lo Stato di Israele, e lì quello Stato è uno Stato che nella sua idea, addirittura guardate, lui è morto giovane perché avrà avuto neanche 50 anni, lui aveva profetizzato che entro 50 anni ci sarebbe stato lo Stato di Israele. E se guardate, il primo congresso sionista di Basilea era del 1897 e a distanza di 50 anni c'è stata, diciamo, la riunione alla Società delle Nazioni, che poi sarebbe diventato l'ONU, in cui hanno votato che Israele doveva nascere. Ecco, tutto questo mi ha, come si può dire, talmente influenzato che quando c'è stata la necessità di prendere posizione come evangelici, nel senso che quando c'è stata l'intifada agli inizi del 2000, con due fratelli, uno della Sicilia e uno delle Marche, che ci conoscevamo, ci siamo fatto un giro di telefonato, ho detto: ma qui bisogna che il mondo evangelico faccia qualcosa, perché qui Israele sta per essere, cioè, pensavamo a una grande tragedia. Se vi ricordate, lì la seconda intifada è stata molto tremenda, gli attacchi agli autobus, i kamikaze. Ecco, lì allora ha detto: bisogna fare qualcosa, perché non possiamo stare noi che conosciamo la verità del parola di Dio così nella nostra inerzia. E lì è nato l'idea di EDP. Però vedete, un conto è avere un'idea umana, però un conto è avere l'omologazione da parte di Dio. E anche in questo vi posso dire che c'è stata, come si può dire, siamo stati come forzati, come obbligati, nel senso che il Signore voleva mettere a parte delle persone che erano un po' diverse dai pastori tradizionali. Io stesso non è che sia un tecnico classico della religione evangelica. Io sono un piccolo imprenditore che ama tanto Israele, e cui il Signore ha cambiato la vita, e mi trovo a portare avanti anche, dico, un peso, perché in effetti l'associazione di EDP, che ormai ha 13 anni, dopo 13 anni posso dire veramente il tipo di impegno, di abnegazione, di dedicazione che abbiamo dato. E posso dire che è solamente l'aiuto del Signore che ci porta avanti, perché se mi metto ad analizzare tutto quello che è stato fatto, ho detto: ma mi sembra quasi impossibile. C'è veramente la mano del Signore che ci ha sostenuto, ma fin dall'inizio c'è stata una prima volta una chiamata specifica di una profetessa russa che non ci conosceva, e che proprio a lei ha fatto una profezia molto chiara. Anzi, per rompere un po' il tono, vorrei invitare mia moglie a raccontare questo evento, perché per me è la parte iniziale, diciamo, di come è nato EDP.
Veramente, come dice lui, sono anch'io molto contenta che mi sento in un ambiente naturale come abbiamo noi, come facciamo noi, quindi mi sento molto a casa mia. Comunque,
puoi fare riferimento anche al tuo DNA.
Ah sì, certo, infatti ce l'avrei fatto. Allora, per collegarmi al suo discorso, voglio tornare un po' indietro, perché io sono nata in una famiglia evangelica e i miei nonni si sono convertiti all'inizio del 1900, e poi anche mia madre, un mio zio che poi è diventato pastore. Comunque, e la chiesa nostra che frequentavamo a Budapest, il cofondatore insieme con un altro fratello era un ebreo messianico ungherese. La mia prima insegnante di scuola domenicale era un'ebrea messianica ungherese. I suoi nipoti venivano con me alla scuola domenicale. Quindi per me stare con gli ebrei non facevo nessuna differenza, ed era normalissima. Mia madre mi spiegava che loro fanno parte anche loro del corpo di Cristo come noi, e quindi non ho mai avuto né sussulto, né sorpresa, né incomprensione, né niente. Per me era sempre naturale. E poi mia madre ha lavorato con dei medici ebrei non credenti, però insomma sempre nel mondo ebraico. Poi abbiamo accolto a casa nostra una ragazza che è stata purtroppo abbandonata dalla famiglia, perché nel 1945 hanno nazionalizzato molte fabbriche in Ungheria, i genitori avevano una fabbrica, li hanno cacciati tutto, quindi lei, la mamma è impazzita, i figli sono finiti un po' qua e là. lei era una brava ragazza, voleva studiare architettura, però lavorare, studiare, spendere soldi dove abita, insomma, problemi. E mia madre ha detto: non c'è problema, io ho una figlia a qualche anno meno di te, però a casa mia sei ben accolta, puoi vivere con noi. E quindi l'abbiamo accolta. Lei purtroppo, questo è per me è rimasto scioccante fino all'ultimo, poi io mi sono sposata, sono venuta via, anche lei, che si è convertita al cattolicesimo, quindi era, diciamo così, posso dire il termine, madonnara.
Come no?
Quindi a Madonna, mia madre evangelizzata, poi vivendo con noi, vedeva che leggevamo la Bibbia tutto, però che io sappia, fino all'ultimo non mi sembra che sia cambiata. È probabilmente l'effetto del fatto che loro erano ebrei e sono stati, diciamo, rigettati dalla società, e quindi forse la reazione, penso io. Comunque io ho sempre amato Israele, quindi fin da giovane seguivo quello che in televisione appariva dopo che, diciamo, che ci siamo sposati. E quindi la guerra dei sei giorni, eravamo fidanzati, mia madre diceva: guarda, sono cose importanti, vedi come il Signore sta portando avanti il suo progetto. E quindi c'erano problemi che forse lui non poteva venire a trovarmi perché bloccavano i frontiere, a quei tempi era tutto diverso, non come adesso. E quindi io ho sempre seguito, per me era naturale. Mi ricordo, avrò avuto di 12 anni, una domenica ero a casa malata, tornata a casa mia madre dopo il culto, tutta elettrizzata, dicendo: sai, sono venuti dei fratelli da Israele, che poi io a quel tempo non indagavo se erano fratelli ebrei che venivano da Israele per dare testimonianza, oppure erano ungheresi, fratelli che sono andati là e poi sono tornati e hanno dato la loro testimonianza, che, sai, hanno detto che è già le pietre per la costruzione del terzo tempio sono già pronte, squadrate, numerate. Manca solo il posto, ci vogliono 30 giorni per mettere su. Questo fatto mi ha molto colpito, perché mia madre mi parlava sempre del ritorno di Gesù, quindi del rapimento, e quindi io vivevo anche a quel tempo, non nata di nuovo, una specie di paura, ho detto: rapiranno mia madre, io resterò qua, e questo. Quindi questo mi ha creato più volte delle paure che forse mi hanno anche spinto a poi accettare Gesù nella mia vita, quindi nascere di nuovo. Io ho fatto le mie esperienze con il Signore, perché sai, frequentando la chiesa, la scuola domenicale, io sapevo tutto, però facevo la mia vita, insomma. Ero un po' ribelle, forse in modo giusto rispetto ad adesso, che non era una vera ribellione, però volevo fare così la mia vita, però sentivo che non ero a posto, quindi avevo questa paura che se Gesù fosse tornato non mi avrebbe portata via, quindi vivendo così. Comunque questo fatto mi ha colpito moltissimo, che era tutto pronto per la costruzione del terzo tempio. E quindi poi mi sono sposata e io ho un po' trasmesso, non ero ancora nata di nuovo né io né lui. Poi siamo nati di nuovo, abbiamo accettato Gesù e poi ho trasmesso un po' a lui questa attenzione per Israele. Per me era sempre naturale che sono gli ebrei credenti e i gentili credenti insieme andremo con il Signore. Quindi la teologia della sostituzione io ho sentito solo in Italia. Non ho mai indagato cosa dicesse, perché io avevo la mia opinione, quindi non mi interessava, visto che non avevo un ruolo importante, non mi interessava sapere tanto. E se uno mi avesse detto, ma scherzi, cioè, per me non era un problema. E quindi sono andato avanti così, abbiamo seguito la guerra del Kippur, già sposati nel 73, e così via, quello del Libano nell'80, e quindi questo amore per Israele, io credo che, lui dice, nel mio DNA spirituale c'è l'amore per Israele, però il Signore comincia molto molto prima di poi realizzare il suo piano, mette i semi dentro di te e tu ti rendi conto dopo che hai avuto dei puzzle, e dopo questo puzzle si è formato e ha fatto un quadro. si è realizzato un quadro, il disegno perfetto di Dio. E mi rendo conto che veramente è stato così, perché ho potuto trasmettere l'amore per Israele a lui e ho ricevuto questa profezia da questa sorella russa, che lei testualmente mi ha detto così nel 2002: vedo la menora caduta e spenta, il tuo compito è quello di raddrizzarla, di accenderla, perché Dio vuole mettere la menora sul monte più alto di Israele. Cioè, tu ricevi questa parola, non sai cosa devi fare, non sai niente, sai che il Signore ti chiama per fare qualcosa per Israele. Allora tu ti metti in preghiera, in attesa, per capire quello che poi avrebbe poi il Signore fatto, perché non sono io che mi metto in moto, poi dove vado, che direzione, chi contatto, niente, non sai niente. Tu aspetti e preghi, e aspetti la realizzazione, perché io credevo che questa parola era attendibile, perché la persona non mi conosceva, non sapeva niente di noi, non sapeva neanche che avevamo questo amore per Israele, che già andavamo in Israele. Anche il fatto di andare in Israele, di vedere Israele, avere questo desiderio di andare, noi andavamo già da anni in Israele prima, aspettavamo sempre, ci chiedevamo, ma era un amore così come tanti hanno per la Cina, o altri hanno per l'India, o qualcosa del genere, oppure c'era uno scopo ben preciso di Dio. E aspettavamo, eravamo in attesa che il Signore ci facesse capire, aprisse delle porte, non so, qualche rivelazione, sogno, non so, niente, aspettavamo. E quando questa sorella mi ha detto queste parole, io ho capito che qualcosa succederà. Non sapevo quando, non sapevo come, con chi, niente. E ci siamo messi in preghiera e abbiamo aspettato. E posso dire veramente che noi non abbiamo fatto niente. Il Signore ha aperto delle porte, cose incredibili. Un giorno riceviamo una telefonata dall'ambasciata israeliana che manderanno 2 o 3 giovani da Israele, perché vorrebbero che noi trovassimo dello spazio in televisione. Ho detto, ma come facciamo noi spazio in televisione? Chi vado? Che potessero testimoniare che Israele non è quello che dice la televisione o i giornali, ma da Israele è un'altra cosa anche. Quindi erano dei giovani che hanno fatto il militare e tutto, che avrebbero voluto raccontare la loro esperienza. Ho detto, Signore, allora Iva ha pensato, abbiamo pregato, come facciamo? Proveremo. Ivan ha trovato una stazione televisiva locale dove conosceva qualcuno e ha chiesto, ha preso contatto, insomma siamo riusciti a prendere questo contatto, che lo hanno invitato per domenica mattina a un programma in diretta. Quindi non racconto poi tutta la storia, è così. Però è cominciato, ma da dove sono arrivati da noi? Alla fine, non vi racconto poi tutto quello che è successo perché avrei bisogno di giorni, ma la cosa interessante è che un giorno abbiamo conosciuto un ebreo messianico italiano che ha sentito di EDP e voleva sapere un po' chi fossero. Siccome lui andava alla sinagoga a Milano, lui è diventato rabbino, poi si è convertito, e voleva sapere, insomma, ha saputo che il Mossad ha una scheda su di noi, cioè noi siamo conosciuti dal Mossad. Non sappiamo come, perché è una cosa che tu non puoi capire niente. Probabilmente tramite questo l'ambasciata ci ha chiamato, ci ha contattato e poi è cominciato. Poi l'anno 2003 abbiamo fatto un raduno grande a Roma. Prima l'ambasciata ci ha chiamato perché volevano conoscerci. Chi siamo? Cosa facciamo? Perché facciamo? E così via. Perché sapete, muoversi su Israele in maniera così anche molto, molto evidente, come televisione e tutto, non ti lasciano fare così, che magari potresti combinare anche qualche pasticcio, creare dei problemi. Quindi non è che puoi fare quello che vuoi se lo fai in modo molto evidente. Se fai nella casa tua oppure fra amici un conto, ma noi eravamo... E quindi ci hanno chiamato, hanno voluto sapere, conoscerci tutto. E poi tutto il resto è continuato, che non c'è tempo per raccontare tutto, tutti i raduni che abbiamo fatto, però il Signore ha aperto le porte in maniera sovrannaturale, perché che l'ambasciata, cioè, siamo conosciuti l'ambasciata, cioè, ma fare come, perché, cosa, chi ha dato, cioè, siamo rimasti proprio a bocca aperta, però questo era veramente il chiaro segno che il Signore che ha cominciato l'opera, non noi. Noi riceviamo una parola, una promessa, leggiamo anche Abramo, non sapeva niente, cioè le cose più umanamente assurde, impensabili, che poi Dio realizza quando noi ci mettiamo a sua disposizione, diamo la nostra disponibilità, sì Signore, eccomi, sono qua, come diceva Isaia, cioè, manda a me, visto che noi già amavamo Israele, quindi non è che abbia sconvolto la mia vita, non mi ha mandato in Cina o mi ha mandato in India, che sinceramente non me la sentirei di andare, mi ha incanalato in un ambiente che mi era già familiare e non era, diciamo, nuova, e ha completato quell'amore che io avevo già per Israele.
Allora, se da una parte c'erano questi aspetti di conferme da parte delle istituzioni, quello che è interessante, che mi urge anche farvi conoscere, è che direi che il mondo messianico aspettava dall'Italia qualche atto concreto. Infatti, poche settimane dopo questa profezia, c'è stato un evento molto particolare. Io sono nato a Venezia, sono veneto, ma a quei tempi c'era una riunione di pastori a cui partecipavo e veniva sempre Vittorio Fiorese, che è quello della tenda Cristo la risposta, che è il traduttore ufficiale di Mike Brown. Forse qualcuno di voi conosce Mike Brown, lui è un ebreo messianico statunitense. In quel periodo a Pensacola c'era un grande risveglio e questo Vittorio Fiorese, di Bassano del Grappa lui è, traducendo Mike Brown, aveva avuto un colloquio personale con un ebreo messianico statunitense che gli ha detto: che cosa aspettate voi italiani a chiedere perdono a Dio per la distruzione del Tempio? Tornato dall'America, in questa occasione di trovarsi tra pastori, questo Marcello Fiorese, siccome sapeva che noi andavamo sempre...
Vittorio.
Ah sì, Vittorio Fiorese. Siccome sapeva che andavamo sempre in Israele, mi fa: ma questo mi ha detto qui, ma perché non vai a chiedere perdono? Cioè, ho detto, ma è che sono rimasto per chiedere perdono? Ma io, cioè, come faccio? Cioè, non avevo ancora ben capito gli aspetti importanti della rimozione dei contenziosi spirituali e mi sono messo a studiare biblicamente come ci si deve comportare. Nella convinzione di questo, diciamo, questo gruppo nascente, diciamo, di qui, prima ancora di cominciare proprio a nascere, ma c'era un gruppo che si stava formando, abbiamo deciso di andare a settembre a un convegno mondiale che è la chiamata delle nazioni per chiedere perdono a Dio di tutti i contenziosi verso Israele, che viene fatta, organizzata da Tom Mess. Allora lì siamo andati nel 2002, nel settembre, a chiedere perdono a Dio per la distruzione del Tempio. Allora, siccome non eravamo in programma, perché abbiamo deciso all'ultimo momento, mi ricordo che alla mattina, alla colazione, parlando con Tom Mess, abbiamo detto: noi vorremmo trovare uno spazio nel programma per chiedere perdono. Allora lui stava bevendo il tè e mi ricordo che io non parlo l'inglese, c'era un traduttore, e fa: come fa? E fa: ma sapete che state lanciando una bomba in cielo? Mi fa lui. Aspettatevi che succederà qualcosa. Diciamo che noi abbiamo fatto la richiesta di perdono, in maniera miracolosa dopo neanche due mesi siamo riusciti a fare il primo raduno nazionale, in cui c'erano già 125 persone presenti, ma l'anno dopo sono successe tutta una serie di fatti. Per esempio, è nato il sito di Marcello Cicchese, sono venute associazioni come l'Ambasciata Internazionale di Gerusalemme a presentarsi. L'anno dopo noi abbiamo presentato Jacob Dancani, un famoso evangelista che conoscete. È stato, noi, il libro l'abbiamo presentato noi al nostro secondo raduno di Frascati nel 2003. Poi c'è stata, abbiamo presentato Ebenezer, che promuove l'Aliyah, cioè il ritorno degli ebrei dal mondo, e tutte iniziative che sono nate nell'alveo, diciamo, di EDP. E io posso dire, siccome il Signore non dà esclusive a nessuno, il Signore è un grande allenatore che fa il gioco di squadra. Io, giocando a rugby, so l'importanza di giocare a squadra, del gioco della mentalità non individualista. C'è veramente un gioco di squadra da ricreare. E in questo senso direi abbiamo avuto molta pace in quello che stavamo facendo, perché ci sono state conferme istituzionali, però anche conferme molto più importanti spirituali. Abbiamo avuto difficoltà forse più con le chiese che non col mondo ebraico, perché la chiesa, diciamo, in qualche maniera ha avuto una specie di azione refrattaria a questo, temendo che volessimo giudeizzare la chiesa. Un timore che c'è, perché noi abbiamo avuto delle fratture all'interno di EDP, proprio di fratelli che poi volevano in effetti creare una denominazione di ebrei messianici italiani, che poi non erano ebrei perché erano magari di origine ebraica. Per me è perfettamente indifferente. Quando tu hai avuto cioè la tua conversione a Yeshua, a Gesù, che tu sei ebreo e che non sei ebreo, quello che ha detto lui prima di Efesini è molto chiaro, dite un po', ne ha fatto uno solo. Si supera questo aspetto, si supera veramente. È ovvio che devi ritrovare queste tue radici ebraiche. E questo per me è stata una grande tranquillità, nel senso che è il Signore che fa, noi dobbiamo mettersi a sua disposizione. Siamo degli strumenti, e sappiamo che lo strumento non ha una sua... Se cade, magari non proprio accidentalmente, può farti male, ma se guidato proprio dallo Spirito Santo non ti farà mai male. Ecco, questo è un po' la, anche per conoscersi, non so se possiamo fermarci qui o forse se.
Sì, adesso terminiamo con il culto, e facciamo una canzone, abbiamo scelto una canzone ebraica apposta per mattina, e così se tu hai terminato. Sì. Bene,
allora prego.
Allora, ringraziamo il Signore per queste testimonianze bellissime, ma noi, cioè chi conosce il Signore sa che Egli opera, no? Indipendentemente da noi. Giusto, lui parlava di strumenti, noi possiamo anche suonare male, però sappiamo che il Signore non fa mai niente a caso, certe volte muove delle pedine che poi non c'entrano neanche niente, non è che quelle pedine necessariamente siano, perché le ha usate il Signore, allora sono in odor di santità, probabilmente non c'entrano proprio nulla, però questa è una realtà. Cioè, ecco, io vi dico, ma molto fraternamente, perché ho voluto qua, non solo, voi sapete che noi abbiamo organizzato è stato un bel successo a Torino, all'hotel, all'Art Hotel Combinazione, abbiamo fatto la presentazione del libro di Marcello Cicchese, avete visto che ha avuto un ottimo riscontro, venuto a star qui a dire tutti i complimenti sono stati da parte di pastore, un po' di tutto. Però sappiamo che questo ci ha dato un modo di testimoniare, stiamo organizzando altre cose. Ecco, cos'è che, dico il Signore, perché mi ha spinto a questo, mi ha messo in cuore queste cose? Perché una delle opere più interessanti, a mio avviso, forse voi ce ne sono tante che questa associazione ha fatto, è quella di pubblicare dei libri che io li ho letti molto attentamente e che mi hanno fatto del bene, capito? E alcuni li avete letti anche voi. Questa è un'opera, perché noi al Signore non poniamo dei limiti nel farci del bene, perché la cosa più importante è conoscere te, Signore, questa è la cosa più importante per ognuno di noi, conoscere il suo progetto, accettarlo fino in fondo, Questo per farci capire quanto è grande la nostra miseria e quando egli è ricco, come non ci donerà egli, no? Tutte le infinite, con se stesso tutte le infinite e insondabili ricchezze di Cristo. Allora, questo noi non poniamo, non stiamo a sindacare su questo o quell'altro. Guardiamo, il Signore sa cogliere poi, e il suo progetto parte, come diceva la sorella, da molto prima. Egli ci conosce da prima che noi nasciamo. Egli conosce quelli che gli appartengono. È inutile che stiamo lì. E poi, come abbiamo visto prima, è inutile, non ho il potere di convincerti, caro fratello, cara sorella. Se il Signore sa che gli appartieni, ma non perché ti preconosce, allora la nostra parola, che è la sua, arriverà nel tuo cuore e perché è una buona terra e quindi produrrà il 10, 100, 1000, quello che il Signore avrà deciso. Quindi dicevo, questo è l'altro aspetto molto bello e interessante che il Signore ha compiuto attraverso ognuno di noi. Poi dice, voi siete servi inutili, che possiamo fare? Lo so, Signore. Anzi, dice, dopo tutto, dopo che avete fatto tutto quello che vi chiedo, voi dovete dire, sono un servo inutile. Signore, è proprio così, è proprio così. E poi l'altra cosa bella, mi piace quello che ha detto la sorella, anche come l'ha detto. Cioè, è così, era un po' quello che dicevo io quella sera che ci siamo visti a Torino, che ho detto, Signore, ma io non so niente. Se noi sapessimo cosa... Io mi fido completamente del Signore, ciecamente. Non sono preoccupato di quello che devo fare, farò. So che Egli farà. E questa è la mia certezza, cari fratelli. Poi per dirvene, la chiudiamo qui, perché so che molti magari devono scappare, però vi dico ancora una cosa, riguardo al locale. Vedete, noi siamo testimoni di una cosa, che un fratello una sera, che oggi non è qua, ci diceva, vi vogliono lasciare un locale. Ho trovato una persona che vuole lasciare un locale. Dico, che state dicendo? Dico, ma che stai dicendo? Ma uno ci vuole lasciare un locale così? Dice, sì, voglio lasciare un locale a un gruppo di persone che siano comunque della vostra fede, perché lui gli ha parlato un attimino. Fatto sta che io ho detto, ma dai, ma poi lo sentiremo dopo. Insomma, questo qua, alla fine gli ha dato il mio nome. Guarda, fa che, dagli il mio nome. Gli ha dato, dice... Senta, io le voglio lasciare, insistevano. Io ho detto, senta, signor Paolo, perché signora Paolo, dico, se Dio vorrà, lei ci lascerà anche il locale, altrimenti... Ma io ero andato a predicare, forse un mese prima, due mesi prima, a Torino, che da lato ci hanno chiamato di nuovo, e avevo visto nell'assemblea delle persone molto povere. Sapete, sono dei fratelli che non c'erano manco i soldi per sistemarsi i denti. Sapete, siamo fatti... Tante volte noi dobbiamo cercare di fare del bene di qua e di là. Ho detto, facciamo qualcosa. E combinazione, io ho detto, no, ma per noi questo locale qui, che ha individuato questo, è completamente dall'altra parte di Torino. Allora ho pensato a questo. Guarda, il Signore ha mosso le cose per farla breve e ho parlato con un fratello di questa chiesa, il responsabile, fa feroce, noi veramente di racci sfratti non ci fanno aumento, è una cosa che... Ma queste... Gli hanno lasciato, per farvela breve, 180.000 euro di locale più 50.000 euro per la ristrutturazione. Adesso la domenica ho saputo che stanno tentando, ma non è il locale di per sé, come diceva Ivan. Adesso la domenica ho saputo che si stanno tentando attraverso la radio... di pomeriggio di portare ognuno una persona per cercare. Noi abbiamo continuato la nostra strada, non abbiamo chiesto niente a nessuno, ma il Signore fa cosa vuole e questa è la nostra forza. Adesso non vogliamo rubarvi più altro tempo, ma vogliamo ringraziare il Signore, cantare e gioire per tutto quello che ci dà, soprattutto perché ci ha chiamati alla sua presenza per liberarci da quello che per noi era impossibile. Grazie Signore.
Grazie.